Bene, intanto allora benvenuti a tutti noi per questa serata. E questa sera, prima della lettura e del commento, ci fermeremo un paio di minuti per una breve meditazione di metta che potremmo fare in modo silenzioso, ognuno per conto nostro, per due persone. Una che ci è stata indicata da Simone, pare sua cugina Sara, che ieri ha avuto un grave incidente automobilistico, e per Walter, che invece era conosciuto da Graziano, e probabilmente forse abbiamo visto anche noi qualche volta, ma non sapremmo identificarlo, che è morto proprio un paio di giorni fa agli Ospizi, dove noi abbiamo la nostra palestra. Allora io darei un suono di campana e la nostra benevolenza, la nostra attenzione. E la nostra amorevolezza va a Sara e a Walter. Buona pratica. Inviterei magari a chiudere i microfoni, se non quando parliamo, per evitare sovrapposizioni. Grazie per questa breve meditazione insieme, che si adatta, direi, molto bene all'argomento di questa sera. Allora, magari, qualcuno di noi si sta collegando questa sera per la prima volta rispetto a questo nuovo serie di incontri. Stiamo leggendo e leggeremo alcuni capitoli dall'Intelligenza spirituale di Corrado Pensa, edizione della Ubaldini. E questo libro non è rispetto a altri che abbiamo letto negli incontri passati conseguente, ma sono una serie di vari articoli, conferenze, quindi ogni capitolo è un po' a sé, quindi non starei a fare il riassunto del capitolo che ha presentato la volta scorsa Graziano, ma spero entro questa sera di riuscire a inserirlo sul sito, oppure spero nei prossimi giorni. Quello di questa sera, per chi ha il libro, è il capitolo 12, a pagina 81, l'insegnamento del Buddha sulla morte. Dovreste aver ricevuto su WhatsApp e spero anche su email il testo in PDF di questo capitolo. Se non fosse così, se non l'aveste ricevuto sull'email, provo a rimandarlo questa sera dopo che abbiamo finito l'incontro. Abitualmente in questi incontri viene letto una parte del testo, poi ci si ferma e chi si sente di dare qualche commento lo può fare. Se qualcuno ha delle domande, si spera che qualcuno di noi abbia la possibilità di rispondere, altrimenti la domanda rimarrà per il momento sospesa e magari verrà chiarita nei prossimi incontri o in altri momenti o quando sarà più opportuno. Allora io comincerei la lettura. Questa riflessione circa l'insegnamento del Buddha sulla morte è stata stimolata dalla pubblicazione del libro Chi muore? Di Stephen Levine, autore che si è occupato a lungo di meditazione e che, da un certo momento in poi, si è dedicato all'assistenza di malati terminali, con seminari molto apprezzati, rivolti sia a persone che sono vicino a malati terminali, sia ai malati stessi. Dal materiale proveniente da questi seminari è nato il libro in questione, ovvero Chi muore. Quindi svolgeremo questa riflessione considerando entrambi i modi, quello antico e classico del Buddha e quello contemporaneo di Stephen Levine. Comincerei da una citazione di un autore più recente di Stephen Levine, Rodney Smith, che anche lui, insegnante di meditazione, è direttore di una casa per malati terminali negli Stati Uniti. Il libro di Rodney si chiama Lezioni dai morenti. In un capitolo di questo libro leggiamo: in una delle aree più violente e degradate della città viveva Roxanne, una donna simpaticissima. Anche lei si stava avvicinando alla morte. Ricordo che nel bel mezzo del suo soggiorno, a casa sua, c'era un'apertura nel pavimento e da lì entravano e uscivano polli e galline che stavano sotto la casa e Roxanne, quando ancora ne aveva la forza, le scacciava con una scopa. Io andavo molto volentieri a farle visita perché Roxanne irraggiava fiducia, umorismo e calore. La sua accettazione della morte era straordinaria. Ogni volta che la salutavo mi sentivo più fresco, come se lei mi avesse dato qualcosa che andava al di là della visita. Roxanne sapeva qualcosa sul morire che io non sapevo, perciò mi sorprendevo a voler imparare da lei, anche se ero io ad avere il ruolo di assistente professionista. Dopo parecchie settimane le chiesi come avesse risolto la sua morte e come potesse starsene così tranquilla e in pace. Roxanne mi guardò con un'espressione serena e senza tempo e mi disse: «Mio caro, la morte non mi spaventa più. Due dei miei figli sono morti tra le mie braccia. Ho potuto guardare la morte negli occhi e i suoi occhi sono gentili». Dunque, siamo davanti a una dimensione di amicizia per la morte. È quella stessa amicizia che sentiamo risuonare in grandi autori spirituali, quali per esempio Vimala Tikkar. Non c'è miglior amico della morte. È il grande, il supremo amico. Il grande amico ci aspetta alla porta. Ricorda questo e tutto il resto sarà perfettamente semplice e facile. Anche qui, dunque, La morte è vista in una luce del tutto diversa da quella luce sinistra che accompagna il cupo falciatore con la clessidra, immagine che per tanti secoli è stata la raffigurazione abituale della morte in Occidente. Io mi fermerei per qualche minuto, per cui se abbiamo qualcosa da dire su questa prima parte, possiamo condividere. Grazie.
Io ho letto, è arrivata, mi è arrivata la mail e l'ho letta 10 minuti fa, mi sono fermata, cioè non ho potuto leggerlo tutto ovviamente, ma mi sono annotata questa frase che la trovo bellissima, mi ha molto colpito. L'amicizia per la morte come garanzia di nutrire amicizia per la vita. Poi lui dice tutta intera, questa parola non l'ho capita. Dunque, garanzia di quell'amore incondizionato che è l'altra faccia della sapienza. Lo trovo bellissimo. E poi se posso dire una mia esperienza, posso o devo aspettare dopo? Io ho fatto, a proposito di amicizia con la morte, io ho fatto un'esperienza con mio padre che nell'ultimo giorno della sua vita non parlava, negli ultimi giorni non parlava, non beveva, non mangiava, niente. Però in quel giorno io non ho comunicato così tanto con mio padre come in quell'occasione. Ci siamo capiti dagli occhi. Lui con gli occhi mi ha detto vai a chiamare i tuoi fratelli. Così io ho fatto. I miei fratelli erano nell'altra stanza, sono arrivati. Dopodiché lui li ha guardati, ci ha guardato e poi è spirato. Adesso sembra un controsenso, però io... E poi quando è successo io gli tenevo la mano perché volevo andare con lui, infatti gliel'avevo chiesto portami con te. E, però dopo non so quanto tempo io ho visto una figura eterea che si stava alzando, ma non poteva andare oltre perché io tenevo la sua mano. Allora quando ho capito che lo trattenevo, allora l'ho lasciata e poi se n'è andato, non ho visto più niente. Almeno credo di aver visto. Comunque questa è una figura che mi piace tanto e questa lettura, anche se ho letto 2 pagine, mi ha fatto suggerire questa bellissima esperienza e volevo raccontarvela perché è stata bellissima, nonostante i pianti, come tutti possono ben immaginare. Grazie.
Intanto saluto Valentina e forse anche Simone.
Ciao,
ciao. Ragazzi, sì, ci si vede poco. Ciao, scusate, ci siamo riusciti a collegare in ritardo. Bene, scusateci.
Bentrovati intanto.
Ciao.
Non so se avete sentito quel che abbiamo letto
nella
parte.
No, non abbiamo sentito la lettura, ma ce la leggiamo dopo.
Bene. Allora vediamo se qualcuno si sente ancora di dire qualcosa su questa parte, se no poi andiamo avanti con la lettura. A me piace vedere questo cambio di paradigma, questo di Vimala Thakkar che dice: non c'è miglior amico della morte e grande supremo amico. Il grande amico ci aspetta alla porta. Ricorda questo, tutto adesso sarà perfettamente semplice e facile. E come è diverso appunto dalla visione occidentale, no? Che nel Medioevo e anche successivamente è stata vista come questa grande mietitrice, no? Che è vestita di nero con questa falce. E come appunto è molto diverso l'atteggiamento, molto più di accettazione, ma di accettazione positiva. E questo mi sembra molto bello della visione orientale. Allora, se non c'è nulla, magari continuiamo un po' con la lettura. Siamo a pagina 82. L'amicizia per la morte come garanzia di nutrire amicizia per la vita tutta intera, dunque garanzia di quell'amore incondizionato che è l'altra faccia della sapienza. L'esempio di Roxanne è bello e incoraggiante perché ci mostra al vivo, in un contesto molto domestico e lontano da bagliori spirituali, come questo potenziale positivo sia dentro di noi. In genere occorre un lungo lavoro interiore per farlo emergere, ma a volte ci sono delle predisposizioni personali particolarmente forti o degli incidenti, per esempio la morte di una persona cara o la propria morte, che portano in superficie tale potenziale positivo. Inutile dire che ben più spesso la morte è vissuta non come amica, bensì come un nemico, come il nemico più grande e assoluto. Vediamo un paio di casi delle scritture buddiste. In questi due casi che considereremo, il punto di partenza è proprio un'avversione incondizionata nei confronti della morte. Sono due donne. La prima si chiama Patachara e le scritture descrivono la sua sorte drammaticissima. In viaggio con il marito e due figli, il marito muore perché è morso da un serpente. La donna rimane con i due figli, ma il più grande viene travolto da un fiume in piena, il più piccolo viene portato via da un rapace. Questo avviene durante un viaggio in cui Patachara va a trovare i genitori e il fratello. Mentre, avendo perduto il marito e i figli, si dirige verso il villaggio della sua famiglia, dal quale si leva un'enorme colonna di fumo. Queste persone le spiegano che una terribile tempesta ha travolto il villaggio e quel fumo è il fumo di una grande pira funeraria sulla quale giacciono anche i genitori e il fratello di Patachara. Patachara sta per impazzire. Le consigliano di rivolgersi al Buddha che si trova nelle vicinanze. Il Buddha, in questa occasione, tocca un tema che per noi occidentali o è lontano o è vicino in maniera superficiale, cioè il tema del karma. Il Buddha dice a Patachara: pensi che sia la prima volta che piangi per la morte di qualcuno? Ti è successo moltissime volte, talmente tante che per raccoglierne le tue lacrime non basterebbero i quattro oceani. Un'immagine indubbiamente forte che ricorre spesso nelle scritture canoniche quando si parla del dolore che abbiamo accumulato in una serie infinita di esistenze precedenti. Le lacrime che vengono da questo dolore, si dice, non basterebbero a colmare i quattro oceani della cosmologia dell'epoca. Ma qual è il succo di questo insegnamento? È l'affermazione del carattere universale, comune e continuo della morte. Ti è successo tante volte e succede a tutti tante volte, succede in continuazione. Questo insegnamento così apparentemente semplice circa l'universalità e il carattere comune e continuo della morte, veicolato da un maestro della portata del Buddha, fa sì che qualcosa si sciolga nella disperatissima Patachara e le scritture narrano come proprio in quel momento per lei avvenga un salto di piano e si compie il primo stadio della liberazione. Dall'abisso del dolore, attraverso questo insegnamento, impartito dalla persona giusta al momento giusto, Patachara approda quella che si chiama l'entrata nella corrente. se volete ci fermiamo ancora qualche momento. Si dice Silva, giustamente, non tutti incontrano il Buddha. Ce lo dobbiamo trovare.
Scusate, è vero, non tutti possono incontrare o incontrano un Buddha, però io mi chiedo, forse adesso gli sono morti due figli, che qualcuno mi dica, è una cosa naturale, lo si fa da fa parte della vita, insomma morire è, noi sappiamo che non siamo eterni, però questo se succedesse a me non mi basta, cosa me ne importa a me se non so se riesco a spiegarmi, a me non mi convincerebbe, non mi cambierebbe la vita sapere che la morte mi ha toccato tante volte nelle tante vite, ammesso che ci siano state. Ecco, io questi discorsi sono belle parole, ma rimangono parole per me. Se dovesse morire mio figlio, non lo so, io, non è che vengo al sangue, non mi dite, ma guarda Angela che... Per me finirebbe tutto, è un dolore troppo grande, non voglio neanche pensarci, non c'è niente che mi possa cambiare, che mi potrebbe cambiare la vita. Ecco, è questo che volevo dire, forse sono pensieri un po' terra terra, ma io sono così. Poi questo argomento mi prende molto, mi piace come argomento, se succedesse a me va bene, cioè, io poi ci sono vicina, insomma non è molto lontano, però la cosa non mi, ci penso ma non mi disturba. Ecco, vabbè, ho finito ragazzi.
Ma io volevo dire, ci sono tante cose perché credo che sia un argomento dei più profondi e dei più profondi della, forse è l'argomento più profondo della vita di noi esseri umani. E sono anche molto contenta che lo abbiamo toccato. Anch'io ritengo come Angela che l'amicizia per la morte è una garanzia di nutrire amicizia per la vita tutta intera, eccetera, sia una frase determinante. Soprattutto perché è garanzia di quell'amore incondizionato che è l'altra faccia della sapienza. Noi siamo abituati, per istinto credo anche, istinto anche di sopravvivenza, a considerare la vita. Invece la morte, di cui siccome siamo ancora vivi, non ne sappiamo nulla. E quindi è anche qualcosa che non conosciamo e che conosceremo perché la conosciamo tutti. Quindi già questo crea un bel punto di domanda, perché nessuno, almeno a me personalmente, è tornato e mi ha detto com'è. Possiamo leggere, avere in casi di premorte, sensazioni, eccetera, eccetera, ma in realtà non abbiamo una prova finché non la proveremo noi. Ed è altrettanto vero che comunque la nostra società allontana qualunque, per tutto quello che, come siamo strutturati, allontana il pensiero della morte anziché elaborarlo e trovarlo come una cosa naturale. È pur vero che questi due esempi che sono molto belli, molto interessanti. Entrambe queste persone, adesso poi vediamo l'esempio successivo, comunque hanno perso dei figli, che sappiamo è uno dei dolori forse più grande, forse il più grande che ti tocca nella vita, e speriamo che ci tocchi il meno possibile. Perché lì dobbiamo fare i conti con qualcosa, con un legame che è molto, che è così naturale che se ne vada prima un genitore che ha un figlio, che quando succede i conti sono molto pesanti, perché è una cosa che ci sembra contro natura. Ci sembra. Se noi dobbiamo guardare la realtà così com'è, non lo è, perché se noi pensiamo a quanti bambini muoiono sotto le bombe, per esempio, e quelli sono tutti figli, piccoli anche. E anche loro, i loro genitori, si trovano a fare i conti con questa cosa, che è profondissima. Io tutte le volte che si tratta però di questo argomento mi viene sempre in mente, non mi ricordo chi era il maestro buddista, però era famoso, probabilmente Riccardo, altri se lo ricordano, che insegnava, il monaco insegnava ai discepoli che comunque la morte è un'illusione quanto la vita, perché comunque siamo su quell'onda famosa in cui tutto si trasforma, non c'è nascita e non c'è morte. E succede che al monaco muore il figlio. Uno dei discepoli lo trova a piangere sulla tomba del figlio e gli dice: come mai piangi, tu che mi hai insegnato che la morte è un'illusione come la vita? Tu adesso hai perso tuo figlio, ma è un'illusione. E lui ha detto: tu sei un bravo discepolo, hai imparato molto bene, ed è ancora vero che è un'illusione, il problema è che è la più dolorosa che c'è. E quindi questo non è una consolazione, però secondo me fa proprio parte di quelle realtà che ci dobbiamo fare amiche. Però questo costa dolore, è indubbiamente così. Poi possiamo lavorarci, secondo me, perché questo dolore abbia un significato, o forse non ce l'ha, non lo so. E secondo me la visione orientale, per noi un po' più difficile da imparare, però può diventare uno strumento alla pratica per riflettere su questa cosa. Questo non vuol dire che nel caso in cui ti succeda è come se non fosse successo niente. No, però ci possono essere degli strumenti per elaborare questa cosa, per comprenderla quantomeno, o quantomeno per ridurre. Non credo che la madre consolata dal Buddha non è che schiocca le dita e non soffro più. Però io posso anche, se mi sento parte di una totalità della vita, viene in mente un mare, la vita è un mare in cui io navigo, posso comprendere questo dolore. Almeno io la penso così. O provarci. Finito.
Sì, io penso di condividere quello che ha detto Elena, e anch'io penso che la perdita di un figlio sia forse il dolore più grande che può succedere a un essere umano, ma forse anche negli animali, non credo solo noi. E penso che tutti coloro che hanno avuto dei figli possono sentire questa difficoltà. Io penso quindi si potrebbe dividere un poco l'aspetto tra quello che è il pensiero della propria morte, il dolore che può essere collegato alla morte è quello della morte delle altre persone. Forse per alcuni di noi, forse soprattutto per chi pratica da tempo, è più facile accettare la propria morte, specialmente per chi come me comincia ad andare avanti negli anni, quindi a vedere già una buona parte della vita trascorsa e di avere in qualche modo completato quello che avrebbe potuto fare, sicuramente molto meglio, ma sarebbe potuto essere anche peggio, sia la vita come è stata, sia le scelte, sia quel che si è potuto fare in questa vita. L'altro aspetto, sempre di quello personale, è la paura del dolore, per esempio di una malattia che provoca molto dolore, quindi prima di lasciare il corpo, la sofferenza del dolore che si può provare per questa malattia. Fortunatamente adesso ci sono tanti tipi di terapie palliative che riducono, se non eliminano, il dolore fisico, e questo sicuramente è un grande aiuto, che per esempio non aveva Anata Pindika, di cui leggeremo più avanti. Io ho visto i miei genitori, entrambi sono andati praticamente, almeno apparentemente, senza sofferenza, e questo, entrambi sono stati in ospedale e quindi hanno avuto un grande aiuto su questo, e ha reso da parte mia la loro fine molto più serena che se l'avessi visti soffrire fortemente. Quindi ci sono gli aspetti appunto della morte in sé e del dolore collegato alla morte. Io penso di essere più preoccupato del dolore che può esserci prima della mia morte e della mia morte stessa. E per quel che riguarda invece dei figli, delle persone care, dei genitori, mi ricordo una testimonianza su Tai: quando morì la mamma, lui per un anno fu veramente in grave difficoltà. E non si può evitare, secondo me, di soffrire, di avere un lutto, perché questo è assolutamente naturale. Ma il fatto, come fece lui, poi di trovare un senso a questo, di trovare un modo anche per superare la sofferenza, non la mancanza, ma la sofferenza che è stata provocata, per esempio aiutando gli altri. Quindi a spostare l'accento sempre su, come dice spesso Corrado Pensa, sull'io mio, a trasferirlo su un altro aspetto, no? Quindi su portare all'esterno anche questa cosa. E infatti mi ricorda anche quando dice che le lacrime non sarebbero state sufficienti a colmare i quattro oceani, che c'è una bellissima poesia di Tai che è anche stata musicata, che dice: le lacrime del mio dolore riempono i quattro oceani, ma però c'è anche il mio sorriso, e il dolore e la mia gioia e il mio dolore sono uniti. Quindi c'è sempre anche l'aspetto, l'altra faccia della medaglia da considerare. Grazie. Elena, attiva il microfono.
Scusate se intervengo ancora, ma nell'ultima considerazione di Riccardo mi ha fatto anche venire in mente un'altra cosa, che spesso ho sentito che quando per consolare, fra virgolette, qualcuno, comunque per alleviargli un minimo, magari un grande dolore, però è saltato fuori proprio la nostra visione occidentale, perché io spesso mi sono sentita rispondere, per esempio da mia cugina che ha perso il fratello fra le sue braccia, 40 anni, quindi un'esperienza molto così scioccante, però dice: beh, vabbè, ma a me cosa interessa? Il punto è, che è un po' quello che diceva Angela prima, il punto è che mio fratello non c'è più. È vero. Questo è un dato di fatto, però se si comincia a pensare che è una cosa che appartiene a tutti, che è di tutti e che comunque fa parte della realtà di questa vita, non dico che è consolatorio, però diventa quella condivisione totale con l'umanità che può servirci. E quindi il pensare, sì, vabbè, ma il mio dolore in questo momento è questo, il mio confronto con la morte in questo momento è questo, è vero, è umano, è istintivo, però dopo, io adesso, non so, la penso così in questo momento, poi può darsi che, non so, di fronte a un dolore enorme, anche se qualcuno l'ha provato, però poi non so, dovrei provare. Però il fatto di essere parte di questa umanità, che tutti vivono questo dolore, e questo è il confronto con la morte, non dico che è consolatorio, ma mi fa sentire, fra virgolette, un dolore meno unico, proprio quell'io forse a cui si riferisce Corrado Pensa, non sono più io, è l'essere umano, è il mio essere umano che è così. Scusate, ma volevo aggiungere questa cosa.
Scusate, vorrei aggiungere io perché non so stare zitta. Io sono d'accordo con Elena, sono d'accordo con Riccardo, ma la morte del figlio non, per me sarebbe una cosa talmente... Io non voglio più, non vorrei più vivere, non mi sento parte dell'umanità, non me ne frega niente, non me ne fregherebbe niente, capito? Se morisse mio fratello, qualsiasi persona molto vicino che amo molto, tipo i miei fratelli, ok, proverei un dolore enorme e non so come la prenderei. Ma io sono certa che per il figlio, cioè lo so, non, oro, me ne devo andare anch'io, perché a me della vita non me ne importerebbe niente, non voglio far parte. È vero che se sono un'umana e quindi... Però ecco, no, non, sono come una bambina che pesta i piedi, no, no e no, questo no. Vabbè. Comunque volevo dirlo perché mi prende troppo, è una cosa che non... troppo brutta, troppo, non può vivere una madre. E ne conosco parecchie, e non so come facciano a vivere. Vabbè, basta ragazzi, scusatemi.
Allora, se su questo punto specifico non ci sono altri interventi, allora leggerei il secondo, quello di Kisa Gotami, e poi torneremo a condividere. L'altro caso è quello di Kisa Gotami. Kisa Gotami ha perso il suo bambino, ma non accetta assolutamente la cosa e si aggira con il corpo del bambino morto e chiede a tutti un rimedio per riportarlo in vita. Anche lei viene indirizzata al Buddha e il Buddha le dice: sì, io ho questo rimedio, ma perché possa funzionare tu mi devi portare un grano di senape bianca e questo grano di senape bianca deve venire da una casa in cui non c'è stata alcuna morte. E si trattava di case di una cultura tradizionale in cui vivono numerose generazioni della stessa famiglia. Kisa Gotami comincia ad andare in giro e naturalmente si sente rispondere regolarmente. In questa casa contiamo un numero di morti maggiore di quello dei vivi. Quindi, a poco, sentendosi rispondere in questo modo, Kisa Gotami è come se ritornasse in sé e dà pace e seppellisce il suo bambino. Di nuovo, parla con il Buddha che le sottolinea il carattere universale e naturale della morte. E anche qui le scritture dicono, Kisa Gotami, ascoltando il Buddha, si trasforma. E di nuovo, dalla disperazione al primo grado della liberazione. La realizzazione dell'universalità, della naturalezza, dell'impersonalità della morte. Perché l'impersonalità? È diverso di vederla in questa prospettiva che non il viverla, come succede ossessivamente, come un fatto personale unico. E il contrario, l'insegnamento dice, tutto è fuorché un fatto unico. C'è dunque una realizzazione, in questi due casi, del carattere assolutamente universale e naturale della morte, il che è il fondamento di una radicale accettazione della morte. Ora, conviene rivolgerci ad alcuni insegnamenti del Buddha sulla meditazione relativa alla morte. La pratica in questione si chiama in lingua pali Marana Sati. Marana significa morte, che ha la stessa radice della parola morte, penso in lingue occidentali, e Sati, oltre al significato della consapevolezza, in questo caso conserva il significato di ricordo e riflessione, proprio come il memento mori della tradizione occidentale. Ricordarsi della morte. Tant'è vero che la pratica più semplice della Marana Sati consiste nel riportarsi alla mente la frase Marana Bhavissati, che vuol dire ci sarà la morte, arriverà la morte. Ricordarsi della morte, riflettere sulla morte, essere consapevoli delle proprie reazioni di fronte alla morte. Ci viene detto in diversi luoghi delle scritture, con una certa enfasi, che se la Marana Sati o la meditazione sulla morte è ben sviluppata e ben addestrata, ciò porterà in futuro, ciò porterà molto frutto e molto beneficio. E si va nei particolari di questi frutti e benefici, dicendo che questa potente meditazione aiuta l'accesso al senza morte, alla dimensione che non nasce e che non muore, ossia l'assoluto, l'incondizionato. Ecco, io mi fermerei di nuovo qualche minuto. Prima di tutto mi viene in mente, ecco, come abbiamo cominciato questa serata, ricordando Sara, che ha avuto un grave incidente, ricordando Walter, che è morto da pochi giorni, ricordando un'altra cosa così vicina a questo aspetto. Abbiamo avuto la notizia che un bambino di 12 anni è morto qualche giorno fa per un tumore alle ossa. E precedentemente alla mamma era morto un altro figlio, sempre per tumore, e anche il marito per lo stesso motivo. Quindi mi sembra molto vicino alla situazione, no, del primo caso, quello di Patachara, no, di una situazione veramente disperata. A questa signora è rimasta una figlia, ne aveva tre. E quindi come veramente sia un carico notevole, ma probabilmente anche il fatto di avere ancora questa figlia le può dare proprio il desiderio di continuare per aiutarla, no? E come queste situazioni, incidenti gravi, morti, malattie, siano proprio all'ordine del giorno, e che ricorda proprio quel che dice qua, il carattere assolutamente universale, naturale e impersonale della morte. Non è che la morte ci stia facendo uno sgarbo a me perché mi fa morire, ma semplicemente perché succede. E mi ricorda una frase di condanna, il primo monaco della tradizione del Buddha che ha avuto un risveglio, e la sua frase è stata: tutto quello che sorge tramonta. E questo vale per noi, vale per il sole, vale per le galassie e vale per l'universo. Quindi tutto quello che sorge prima o poi tramonta. Chiaro che questa non è una consolazione da un punto di vista della sofferenza, però è una realtà. E ricordarsi, no, della morte probabilmente dà un altro senso alla vita, anche del fatto che la vita a un certo punto avrà fine, a dare preziosità a questo momento della vita, che posso fare qualcosa adesso, per me, ma anche per gli altri, ma in un futuro incerto magari potrebbe succedere qualcosa e in tempo brevissimo. No? E quindi che il momento è questo, sia per ricordarsene, sia per fare qualcosa se sono in grado di fare qualcosa.
E a me questa parte ricordava un'immagine che ogni tanto mi viene in mente, che è questa. Se noi prendiamo un mucchietto di sale e lo mettiamo in un bicchiere d'acqua e lo beviamo, quest'acqua sarà salatissima e quindi ci farà parecchio soffrire, diciamo, il berla. Nel momento in cui prendiamo questo mucchietto di sale e lo mettiamo in una piscina, ad esempio, o comunque in una vasca molto grande di acqua, è chiaro che questo il sapore del sale si diluisce parecchio e quindi quest'acqua diventerà molto più, come dire, gradevole, no? da bere. E questa idea del grumo, del mucchietto di sale, mi faceva venire in mente questa cosa di cui parlava prima anche Riccardo, di questo grumo di io mio a cui fa riferimento spesso Corrado Pensa, e cioè il fatto che molto spesso siamo attaccati a questo grumo, no? A questo grumo io mio, che è un po' raffigurabile come questo mucchietto di sale che ci teniamo ben stretti e che sciogliamo nel nostro bicchiere. E quindi diventa sempre più difficile da bere. E penso che è chiaro che è una dimensione che è difficile trasportare dal teorico, come sto facendo io in questo momento, al personale, no? Ma credo che la strada, l'insegnamento del Buddha, il Dharma, seguire il Dharma, e le pratiche proposte abbiamo anche sicuramente questo carattere, no? Di insegnarci a diluire, no? A lasciare andare questo grumo e a farlo diventare, a scioglierlo in qualcosa di più ampio, no? E quindi lasciare andare la contrazione dell'ego, dell'io mio, in qualcosa di più ampio. E la parte difficile è appunto fare passare dalle parole, dalla teoria ai fatti, no? Quindi dall'esperienza personale, ma le pratiche, ad esempio questo è interessantissimo, è questo del Marana Sati, fare queste pratiche di consapevolezza, no? della morte. E spesso noi le abbiamo fatte, le facciamo, le cinque rimembranze, no? Che ogni tanto facciamo questo tipo di meditazione sull'impermanenza di tutto quanto e questa pratica appunto ci avvicina a questo sentire.
Ma queste righe, io condivido moltissimo quello che dice Pensa, perché non lo so se poi la mia è stata un'esperienza, le mie sono state esperienze casuali o meno. Come tutti sanno, da poco è mancata mia madre, ma al di là delle età molto differenti, perché mio padre è morto a 60 anni, mia madre a 90, c'è una bella differenza. Questo concorre a diversificare il dolore, almeno per me è stato così. Però io ho anche riflettuto molto su questa cosa, però c'è un'altra differenza nella mia vita, che comunque sono un po' di anni che io pratico. E secondo me questo non è una differenza da poco, perché comunque la mia visione, vuoi per l'età, ma io lo attribuisco molto alla pratica, è cambiata, è diversa. E ho notato anche una differenza, lo dico fra virgolette perché ognuno vive il proprio dolore come si sente, non c'è nessuno che può classificarlo. Però ho visto il mio atteggiamento, per esempio, diverso da quello di mia sorella. Questo, non ribadisco, non è un giudizio sul suo dolore, per carità. Però in ogni caso è l'atteggiamento che si pone che è diverso. Perché se io la vedo come una cosa insormontabile che appartiene a me, il mio dolore è infinito, non ha nessuna possibilità né di sensarsi, né di significarsi, di ridursi, non ha nessuna possibilità, rimane lì, fermo, immobile, è una freccia piantata che non uscirà mai più. Ma se io invece comincio a dargli un significato diverso e comincio a prenderlo come un dolore universale, come una cosa naturale, come tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, secondo me cambia. È diverso. Io ho avuto questo confronto da poco su questo atteggiamento riverso a. Questo non vuol dire che io non soffro, sono contenta, oh che bello, assolutamente no, è ovvio. Però cambia la percezione e cambia, secondo me, la percezione. Per me è fondamentale e non è che io per questo sia allenata con i miei anni di pratica tutti i dolori che mi soccomberanno nella vita. No, però io ho visto questa grandissima differenza, che non è dovuta solo alla differente età dei miei genitori, di quando se ne sono andati, e delle modalità, anche mio padre è morto improvvisamente, quindi c'è anche un confronto diverso. Quando una persona ha 90 anni con determinate patologie, un minimo ti prepari. Però è stato un contatto più amichevole con la morte in questo caso. Io dico, non è solo l'età, lo ribadisco, scusate le mie molte ripetizioni, ma credo che sia anche dovuto a un minimo di percezione diversa della realtà. Ci si può, fra virgolette, un po' allenare e rendersela un po' amica. Poi amica, non lo so, un lavoro molto difficile, però io credo che già provarci sia un grandissimo aiuto nella vita, come ricordarselo tutti i giorni, come ha detto il Dalai Lama. Forse se fossimo veramente consapevoli che tutto questo può sparire nel giro di pochi secondi, saremmo anche molto più felici di tutto quello che abbiamo.
Ecco, io oltre a questo aspetto della perdita vorrei fare riferimento anche a un altro, a un'eredità. Per esempio, mio padre in un certo punto della vita si è trovato in gravi difficoltà per il lavoro, economiche, e ha pagato i suoi debiti fino all'ultimo, dovendo vendere casa, lasciando la sua città, insomma, trasferendosi. E l'ha fatto con grande serenità. E quindi questa intanto è una eredità non indifferente, no? Prendersi addosso le proprie responsabilità e portarle avanti. Altre volte in certi comportamenti sento l'eco di mia mamma, no? Dico, come dice Tai, ah mamma, benvenuta, t'ho riconosciuta. E quindi ci sono tutte queste cose che rimangono, che sono dovute all'educazione, all'esperienza, all'esempio. E mi viene in mente anche rispetto ai figli, per esempio a Giacobbe, di cui abbiamo letto come diventare Buddha in 5 settimane. A lui è morto un figlio a 27 anni e lui diceva che suo figlio era un Buddha. E quindi lui ha imparato dal figlio, no? E come anche i figli ci possono dare degli insegnamenti che possono essere utili per la nostra vita, anche i nostri stessi figli. A volte ci dicono delle cose che ci sorprendono. E quindi non c'è solo la mancanza, ma anche quello che rimane. Perciò io terrei conto di tutti e due gli aspetti, non solo quello negativo, ma anche quello positivo che molto spesso c'è.
Io volevo intervenire con questa un'esperienza che mi è successa qualche settimana fa e che mi ha fatto molto pensare. Allora, io un po' forse me la racconto un po', ma diciamo tra virgolette sono comunque convinta di aver fatto grandi passi per quanto riguarda l'accettazione di una mia eventuale morte piuttosto che malattia. Non sono molto preoccupata nel dolore o quant'altro. Ho fatto un buon lavoro di familiarizzazione, sono ancora sicuramente molto indietro per quanto riguarda un po' quello che diceva, mi collega molto con quello che diceva Angela, nel senso che una perdita così grave, importante, dover riequilibrare il mio interesse alla vita e quindi starci. Con questa perdita, con questa assenza, no? Con un'assenza importante, dovessimo parlare appunto di figli. Però la cosa che mi ha lasciato perplessa di me è che questo esercizio prevedeva che eravamo in gruppo, attivavamo una conversazione e quando la persona che aveva appunto ideato questa esercitazione nominava il mese del, insomma, il mese dell'anno in cui siamo nati, noi dovevamo lasciare in seduta istante quello che stavamo facendo, sia che stavamo ascoltando, parlando o osservando, e spostarci da tutt'altra parte della sala. Io vedevo che le persone si alzavano, si spostavano e quant'altro. Alla fine mi sono resa conto di essere rimasta da sola io e una mia compagna di avventura. E la psicoterapeuta che stava appunto, che trattava il fine vita, dice: ma voi in fin dei conti in che anno siete nate? E io ho detto: ma sono nata in gennaio. E lei ha detto: il primo mese che ho detto. Ecco, sono rimasta così un po' agghiacciata, perché dico: allora forse, perché ovviamente il mese era alla chiamata, la chiamata della morte che arriva all'improvviso e che la morte porta con sé questa, comunque sia, questa, diciamo, che arriva all'improvviso, insomma, che ti coglie comunque all'improvviso, anche se sei malata, non possiamo dire quando e come arriverà, cioè quando si presenterà effettivo. E la cosa mi ha lasciato perplessa, perché dico: com'è possibile che pure mi sono impegnata a stare attenta, ad ascoltare, ascoltare l'altro, ad essere presente, ad essere molto presente, al momento presente, e poi di fatto è stato il primo mese che hanno chiamato, io proprio mi sono persa, ecco. E quindi lì ho osservato di me che ancora forse un pochino me la racconto, cioè non credo. E credo che questo raccontarmene proprio perché non riesco a fare questo passaggio, cioè sono molto ancora legata al discorso di Angela, quindi come per dire: se muoio io non me ne frego, e che se muoiono gli altri effettivamente dover rimanere qui senza è ancora molto dura per me il pensiero. Quindi insomma, diciamo, ecco. Oppure ancora dover andare quasi come dire: posso andare solo se, non so, i miei figli si sono sistemati, insomma, posso, insomma, le persone importanti intorno a me sono ben organizzate, insomma. Ecco, su ancora questi aspetti. Mi tengono ancora un po' agganciata qui su questa terra, quindi è lì, il mio raccontarmela è lì, e speriamo di dopo stasera, dopo tutte le osservazioni, di fare un piccolo passettino in più. Grazie.
Se permettete, facciamo un minuto di pausa. Chiedo scusate. C'è ancora qualche altra condivisione, possiamo andare avanti, altrimenti continuo con la lettura. Allora, riprendo la lettura, riprendo con l'ultima frase che abbiamo letto prima. E si va nei particolari di questi frutti e benefici, dicendo che questa potente meditazione aiuta l'accesso al senza morte, alla dimensione che non nasce e che non muore, ossia l'assoluto, l'incondizionato. E questo, per chi ha partecipato agli incontri della stagione passata, ci riporta a un lungo brano commentato da Bachelor proprio su questo assoluto e incondizionato. E quindi adesso ci addentriamo in una parte, direi, abbastanza complessa, e quindi l'affrontiamo insieme. Sentiamo su questo argomento Steven Levine. Vorrei aggiungere che uno dei pregi di Levine e che aiuta a tradurre un linguaggio e in una sensibilità contemporanea antichi insegnamenti. Il corpo muore, dice Levine, e mentre cambia, la mente cambia di continuo, ma in qualche modo dietro tutto ciò vi è una presenza che qualcuno chiama il senza morte, che è immutabile, che è semplicemente ciò che è. Nascere pienamente significa entrare in contatto con esso, sperimentare anche per un solo istante la vastità che esiste al di là della nascita e della morte, emergere in un mondo di paradosso e di mistero senza altri strumenti se non la consapevolezza e l'amore. Vorrei inoltre ricordare un contributo di Krishnamurti. Riassumendo una serie di osservazioni che Krishnamurti fa sulla morte, ecco che cosa emerge. Noi non accettiamo la morte perché la mente è abituata a e compulsivamente dedita ad accumulare sia sul versante esterno sia su quello interno, per esempio accumulare esperienze spirituali. Questa accumulazione porta a pensare sempre in termini di tempo, a essere schiavi del tempo. Solo la mente che è libera da questo perseguire avidamente tutte le possibili forme di sicurezza o pseudosicurezza, la mente che è libera dal desiderio di immortalità personale e la mente capace di conoscere che cos'è l'immortalità o il senza morte, l'amata Dhamma, per usare un linguaggio buddista. Sono parole profonde che vanno al cuore sia della pratica spirituale in generale sia della pratica spirituale relativa alla morte. Perché in Krishnamurti, come nel Buddha, dire pratica spirituale significa automaticamente dire pratica sulla morte, e al contrario, dire pratica sulla morte significa dire pratica spirituale. Prima di considerare più da vicino la meditazione sulla morte nell'insegnamento del Buddha, vorrei osservare che a volte il ricordo della morte, la marana sati, è deliberatamente evocato per suscitare un senso di urgenza spirituale. E qui mi fermerei ancora un attimo prima di proseguire su un altro sutta, perché l'argomento è abbastanza denso, anche se è stato breve, quello che abbiamo letto. Allora intervengo per qualche attimo io. Ecco, questa parte mi colpisce in modo particolare perché è facile per me scivolare in una visione metafisica. Allora, nella pratica e nell'insegnamento del Buddha ci possono essere entrambi gli aspetti, quello di vedere un aspetto metafisico e quello di non vedere un aspetto metafisico. Io mi pongo più su questo secondo aspetto, ma so che anche molti di noi che stiamo ascoltando in questo momento hanno a cuore un aspetto metafisico, quindi di qualcosa che va al di là della morte. E questa frase, la mente cambia di continuo, ma in qualche modo dietro tutto ciò vi è una presenza che qualcuno chiama essenza morte, che è immutabile, che è semplicemente ciò che è. E questo, ecco, potrebbe garantire una visione metafisica. E un'altra frase che mi ha molto interessato è quella rispetto a Krishnamurti. Solo la mente che è libera da questo perseguire avidamente tutte le possibili forme di sicurezza o pseudosicurezza, la mente che è libera dal desiderio di immortalità personale e la mente capace di conoscere che cos'è l'immortalità. Ecco, io questa immortalità non vedo semplicemente qualcosa che non muore, ma staccandoci da questa paura della mortalità si può accettare le cose come sono, senza un pensiero che qualcosa possa essere immortale. Ecco. E su questo magari vediamo se c'è qualche ulteriore considerazione.
Ma non so, io l'ho percepita che sul momento sembra un paradosso. Sembra un paradosso perché la mente che si libera dal desiderio di immortalità è quella che poi diventa immortale. Però probabilmente quando la mente è libera non è più soggetta a vita o morte, ma è soggetta a una realtà, a un divenire, punto. Immortalità, almeno per me, a me è arrivata in questo modo questa cosa. Non c'è più né morte né vita, insomma, non nascita e non morte. E quindi l'immortalità, almeno io l'ho percepita in questo senso. Del resto non so, però se noi pensiamo, come qualche volta, una volta abbiamo fatto una bellissima meditazione che ci aveva proposto Riccardo, che non so se era di Diana, quella di vederci sempre più lontani nell'universo finché ci vediamo dall'alto e siamo veramente dei puntini rispetto all'universo, ancora meno che puntini, a quel punto sarebbe molto conveniente lasciare andare tutto quello che accumuliamo e quindi diventare parte di quello che siamo, e qualunque forma essa sia, che sia l'universo, che sia una forma mentale o che, non lo so, io l'immortalità la percepisco proprio nell'assenza. Nell'assenza, nel lasciare andare e di creare forse quel famoso vuoto e di starci dentro. Io la percepisco così.
Dunque, sono le 19:18 al mio computer e questo è un capitolo molto lungo, quindi pensavamo che sarebbe stato molto difficile, che saremmo riusciti a leggere in una volta sola e forse anche in due volte. Allora direi, se siete d'accordo, di leggere ancora una parte, quella relativa a Re Pasenadi, e arrivare quindi più o meno a metà di questo capitolo, in modo che la prossima volta possiamo magari terminarlo con agio.
Ok, sono d'accordo.
Allora proseguo. Andiamo alle scritture del Samyutta Nikaya. Leggiamo che un giorno un re dell'epoca, il re Pasenadi, va a rendere visita al Buddha e il Buddha gli chiede: Vostra Maestà, che cosa vi ha portato qui a metà del pomeriggio e che cosa stavate facendo? Pasenadi risponde: Oh, mi occupavo di quelle cose di cui si occupano i guerrieri il re, ossia l'intossicazione per il potere e l'avida ricerca di tutti i possibili piaceri sensoriali. Stato onesto. Evidentemente a Pasenadi non mancava la sincerità. Il Buddha gli disse: Immagina, o re, che una persona molto affidabile arrivi di corsa, annunciando che da est una montagna alta fino a toccare le nubi sta avanzando, travolgendo e distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino. Immagina che questa persona ti dica: la situazione è questa, fai tutto quello che pensi di dover fare. E questo è un medesimo esempio, è ripetuto con altre tre persone, una che proviene da ovest, una che proviene da nord, una che proviene dal sud. Quindi lo scenario è di quattro montagne alto fino alle nubi che avanzano. Allora, Vostra Maestà, domanda il Buddha, che cosa risponderesti? E Pasenadi risponde: Se questa è la situazione, se questo è il pericolo, allora la cosa da fare è vivere una vita secondo il Dhamma e perseguire subito il bene. Il Buddha dice: Bene, Maestà, ti assicuro che la morte sta avanzando verso di te. Che cosa pensi sia giusto fare? E Pasenadi non può che rispondere: perseguire il Dharma, cercare subito il bene. A volte mi è sembrato che questa potente immagine delle quattro montagne che si chiudono, a meno che non sia ansiogena, possa suscitare un desiderio di urgenza spirituale, di prendere rifugio nel lavoro interiore, cioè di vedere come sia relativa l'importanza che impartiamo a questo e a quello, e di vedere invece quello che conta, perché le quattro montagne si stanno effettivamente avvicinando. Io mi fermerei qui.
Io su questa cosa del vedere quello che realmente conta, mi ricollega un po' all'esperienza che ho fatto dopo che è mancato mio papà. Avevo 27 anni e diciamo che nella mia vita c'è un prima e c'è un dopo. E ho imparato negli anni a considerare la morte di mio papà come una maestra. Se non riuscirò mai a considerare un'amica la morte, nel caso di quello che è successo con mio papà, pian piano ho imparato a considerarla una maestra per come sono cresciuta interiormente, per come sono riuscita ad apprezzare quello che avevo e smettere di pensare a quello che non avevo, di non avere più un padre, ma di apprezzare quello che avevo. E quindi in questi anni, pur con tutto il dolore che c'è stato, ho voluto concentrarmi su quello che avevo, e non è sempre stato semplice, non lo è tuttora, però il lavoro che ho fatto e che faccio, provo a fare, è quello di concentrarmi su non più su quello che non ho, ma su quello che ho. Ecco, questo è stato un po' l'esperienza legata alla morte, ecco. Quindi non credo, come diceva Angela, poi io non ho figli, quindi non posso capire, no, che dolore può essere, però se è molto difficile imparare a considerarla un'amica, però forse pensarla come una... un'opportunità per capire quanto siamo dei pallini, come diceva anche Elena, forse ce la può dare. E quindi sì, un po' questo che penso quando magari penso anche alla morte, magari un futuro sia di una persona che aveva recentemente mancata mia nonna, o se dovesse mancare mia mamma. E per quanto riguarda invece la mia morte, diciamo che è un pensiero costante che vorrei cercare di... come diceva anche Francesca, di non raccontarmi troppo, che l'idea, insomma... La paura del dolore, della morte c'è sempre, ecco. E basta, ecco. Grazie.
Io sempre per immagini vi posso raccontare quella che è presente nel video di Franco Battiato, non so se l'avete mai visto. Vi consiglio la visione, il bardo. All'inizio ci sono proprio queste due macchiette, la morte con la falce e Pulcinella che rispecchia la vita, che si osservano, si scrutano, uno si abbassa, l'altro si alza, uno si avvicina, l'altro si allontana. Fanno questo gioco di preincontro per un 5 minuti, per poi dopo avvicinarsi, prendersi a braccetto ed insieme danzare e ballare, no? Questo poi si collega con un discorso anche lì di Bormolini, dove dice, se si considera, Ostaseschi, Bormolini, tanti altri che si sono occupati di questo discorso, che se si considera la morte come amica quotidiana, cioè io viaggio ogni giorno a fianco della mia amica morte, allora la mia stessa vita diventa preziosa, nel senso che ogni momento io lo vivo godendolo, no? Quindi tornando un po' al discorso del qui ed ora, no? Quello che io ho assume un valore diverso, anche di semplicità, quindi abbandono le illusioni, abbandono tutto il discorso delle aspettative, no? Quindi torno un po' a quello che è ciò che ho e che ho adesso, è un po' quello. E ecco, ogni tanto, se mi è difficile ricordare tutto questo concetto, però mi è più semplice guardare a quell'immagine, no? Quindi quando annaspo dico, vabbè, però effettivamente sto camminando a fianco con la mia amica morte e e vediamo se da qui a qualche tempo riusciamo a ballare un po' insieme, no? Che questo non vuol dire sono pronta a morire, ma vuol dire che mi sto preparando ad arrivare al momento, considerandolo non come la fine di ogni cosa, ma un inizio di trasformazione. Mi piace proprio quando fa proprio il discorso del bruco e la farfalla, no? Il bruco non è disperato perché morirà, perché sa che poi diventerà farfalla e acquisisce libertà. No, i Bormolini si aggancia a questa cosa perché dice: se io mi libero dal concetto di morte come fine, ma è l'inizio, non quando sto per morire, quando mi dicono hai una malattia infausta, ma sin da piccolo, cioè si dovrebbe sin da piccolo familiarizzare con questa cosa, no? Un tempo lo si faceva, adesso non più, però se comincio un po' a pensarci che è un qualcosa di naturale, l'unico incontro sicuro a cui andremo, forse arrivo in quel momento non preparata, ma preparata a trasformarmi in altro. Ecco, questa visione del bruco e della farfalla mi piace tantissimo, e quindi per il momento mi sostengo il pensiero con queste due immagini: Pulcinella e la falce, la morte che vanno a braccetto, e questo bruco che poi si trasforma in farfalla. Grazie.
Vorrei dire, che poi dico sempre la stessa cosa, che comunque per me la morte, la mia morte, è un'amica. Io non la considero nemica, o la considero una cosa buona, un'amica, diciamola così, però la mia. Io dico che mi preparo, non lo so, ma ci penso parecchio, perché la mia vita è abbastanza avanti. In effetti penso potrei morire oggi, fra un'ora, cioè per me è molto più vicina di voi, insomma, ecco, ma va bene così, non fa parte della vita comunque. E va bene tutto quello che abbiamo letto, che io non so ripetere, ma ritorno a dire che per la mia morte va bene così, per quella dei, come ho già detto, dei miei familiari, lì ci sarà, dovrei lavorare sicuramente per superarla, ma sì, per me si ferma lì. Ritorno a ribadire lo stesso concetto, quella che non so se mi spaventa o a cui non voglio neanche pensare. Ecco, per me è il nascondere quando c'è qualcosa che trovo insuperabile, che trovo. Allora non ci penso, non ci voglio pensare e non mi voglio preparare, non è una roba a cui mi devo preparare, per la mia sì. Ok, non ho alcun problema, non ho paura assolutamente, perché poi io sono convinta che appunto sia un'amica e che comunque mi porterà come Caronte al di là. E al di là c'è sicuramente, sono sicura, io non so perché, ma sono sicura che ci saranno chi mi ha amato tanto, che mi aspetta e mi aiuta. Ecco, l'unica cosa che io nascondo, perché può succedere, ma è, come ho detto prima, la morte di... Che non dico più, ho già detto e avete capito, ecco. Mi sono ripetuta, lo so ragazzi, scusate. Vi tocca. Vabbè, ho finito, ragazzi.
Io volevo dire soltanto due perle pessimistiche che ogni tanto mi... mi dava mio padre, che ogni tanto tiro fuori, e che quando ero piccolo, magari nell'agitazione di attendere una cosa che avrei fatto il giorno dopo, allora faceva impazzire mio padre. E la perla che mi diceva era andà domata per de veha mort, che vuol dire ad arrivare a domani puoi anche essere morto, e un'altra perla è tagedoma de mur, che sarebbe l'unica cosa che si deve fare alla fine è morire. E nel pessimismo di questa cosa, ripensandoci nel tempo, mi fa sorridere, perché effettivamente sono due frasi buttate lì in dialetto bergamasco che raccolgono il succo di quello che è, del, come diceva Valentina, del godersi magari la cosa presente, e via dicendo, pur essendo consapevoli dell'impermanenza, del cambiamento continuo delle cose. Quindi è una cosa che ogni tanto mi fa sorridere, e magari nell'ansia nel pensiero di dover fare una cosa dico, vabbè, tanto è solo quello che alla fine rimane, non in forma pessimistica ma in forma positiva, diciamo, sul godere il momento e dire vabbè, si possono fare le cose adesso e va bene così. Grazie.
Volevo dire anche una cosa, ritornare un attimino indietro, visto che abbiamo letto alcune cose che ci ricordavano le letture che abbiamo fatto le volte precedenti, no? Tra l'altro ritorna Re Pasenadi, di cui il libro di Bachelor si è occupato parecchio. E rispetto al discorso del senza morte, l'immortalità, no? E questo paradosso di cui parla Krishnamurti, ossia che liberandosi dal desiderio di immortalità personale, la mente è capace di conoscere che cos'è l'immortalità. E mi viene in mente una immagine che ho visto in questi giorni, dove veniva raffigurata la vita dell'universo, che secondo gli scienziati più o meno contemporanei è di 13,7 miliardi di anni. Veniva messa su una scala temporale di 100 anni, e la cosa interessante è che si vedeva come la comparsa dell'Homo sapiens su questa scala temporale di 100 anni degli ultimi 12 secondi, anzi no, delle ultime 12 ore, scusate, di questa scala temporale di 100 anni, no? E quindi come dire, come la vita di, non so, la vita del ventunesimo secolo, il ventesimo secolo, siano pochissimi secondi sostanzialmente in questa scala temporale di 13,7 miliardi di anni messi su 100 anni. E quindi come la vita di ognuno di noi, come la mia vita, sia un infinitesimo. Quindi, come dire, probabilmente anche fare questo tipo di esperienze, no? Un po' come quella che diceva Elena, quando Riccardo ci ha condotto in una meditazione ad esplorare l'universo e poi ritornare a casa. Quindi, secondo me, questo tipo di esperienze in qualche modo ci fanno toccare non tanto l'assoluto inteso in un senso appunto metafisico di un certo tipo, ma come dire, la nostra piccolezza vista in questo ambito così immenso, come veramente possiamo pensare alla nostra vita all'interno di questa cosa così immensa che ci dà il senso, almeno a me lo dà, dell'immortale, no? 13,7 miliardi di anni non sono l'immortalità, ma sono un bel numero di anni. E quindi è vero che probabilmente anche l'universo finirà, chi lo sa, ma però, come dire, è una dimensione che almeno dal mio punto di vista mi dà questo senso dello sconfinato e del mistero. E quindi mi rifaccio un pochino anche a questo tipo di esperienza.
Io voglio tornare ancora un attimo sulle ultime cose che ha detto Angela. Angela ha detto: io sono più vicino di voi alla morte, ma questa è un'illusione, perché qualche giorno fa è morto un bambino di 12 anni. Quindi non è vero che Angela è più vicina di noi alla morte, ha qualche anno più di noi, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Quindi possiamo liberarci da questa illusione di essere più vicino alla morte di altri. Potrebbe accadere, come diceva Simone, questa notte, no? Indipendentemente dall'età anagrafica. Quindi questo non deve condizionare, ecco. E l'altra cosa che diceva molto interessante è che la morte per lei è un'amica. Ma il Buddha dice che noi dobbiamo vedere noi stessi come gli altri e gli altri come noi stessi, che è un insegnamento anche cristiano tutto sommato. E quindi mi pongo questa domanda: ma se la morte è un'amica per me, perché dovrebbe essere nemica per gli altri?
Io penso che se le persone pensassero di più alla morte, il mondo sarebbe migliore, in un certo senso. Cioè, farebbero forse meno guerre, penserebbero meno ai soldi, alla ricchezza, sarebbero meno invidiosi, insomma, ci sarebbe meno cattiveria. Io penso che se le persone pensassero che tutti prima o poi arriveremo alla morte, forse ci sarebbe un mondo migliore.
Io avrei un sacco di altre cose da dire su questo argomento, è veramente però mi limito a dire due cose. Innanzitutto, l'immagine delle quattro montagne che si avvicinano, secondo me, è bellissima e spero che rimarrà ben impressa. Poi non è vero, perché poi la routine ti spinge a dimenticartene, perché è salutare. E poi mi è venuta in mente un'altra cosa, che questo confronto, queste riflessioni con questo argomento così denso mi riportano al pensiero che avevo da bambina, con il quale poi ovviamente ho dovuto fare i conti. E cioè, quando poi uno prende un minimo di coscienza con se stesso, la domanda che mi ossessionava era: ma perché devo morire? Voglio sapere la ragione. Era diventata proprio, non ho capito perché dobbiamo morire. E meno male che poi la nostra mente ci fa molto male delle volte, però ci fa anche molto bene e abbiamo anche la capacità di riflettere. Però confesso che ogni tanto salta fuori dalla parte istintiva proprio ancora questa domanda. Meno male che ho imparato che non lo so e non lo saprò mai, però è così. Grazie.
Cari amiche, cari amici, dunque siamo arrivati decisamente oltre l'orario in cui normalmente ci diamo come limite per l'incontro, sono 19:41, allora io direi, se c'è ancora qualche cosa brevissima da dire, lo possiamo dire, altrimenti chiudiamo il nostro incontro di questa sera.
Volevo dire che in verità a me invece non interessa, non mi sono mai posta perché c'è la morte. Io mi sono sempre chiesta e mi chiedo cosa ci sto a fare qui, perché devo vivere, non perché devo morire.
È così. Interessante, Angela. È interessante.
L'ho già detto, ma a volte mi ripeto, lo so.
No, volevo dire che è interessante questo rovescio della domanda.
Sì. Perché io sono così, sono un po'... Non sono attaccata alla vita, almeno credo. Infatti non ho paura, credo di non aver paura di morire. Già, sono consapevole che non sono eterna. Anzi, non vorrei neanche. Ecco, questo lo sottolineo. Non voglio assolutamente andare oltre. Però mi sa che toccherà rimanere un sacco di tempo. Va bene, buon ciao a tutti.
Ciao.
Non ti sentiamo. Non ti sentiamo.
Riccardo, non ti sentiamo.
Non ti sentiamo.
Non ti sentiamo, Riccardo.
Scusate.
Non abbiamo sentito nulla.
Scusate, potremmo allora tenerlo come compito della settimana, rispondere alla domanda perché sono qui o perché sono ancora qui.
È bello.
Non ho mai voluto venire qui. E magari, bello. Se Graziano è d'accordo, perché condurrà lui la prossima parte, iniziare dicendoci cosa ne pensiamo, perché siamo qui.
Va bene.
Va bene.
Okay.
Saluti a
ciao
tutti.
A tutti. Ciao a tutti.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Alla prossima.
Ciao. Ciao.